Radio Emilia Romagna.
Racconti d'autore.
Con affetto, il vostro Giacomo. Testi tratti dal volume Lettere da Bologna di Giacomo Leopardi, a cura di Pantaleo Palmieri e Paolo Rota, Bologna, Bologna University Press, 2008. Tra il 1825 ed il 1826, il poeta di Recanati soggiorna nel capoluogo emiliano, dove vive una stagione particolarmente operosa per la sua scrittura, ma anche movimentata da racconti e relazioni nuove, come raccontano le sue lettere. A Gianpietro Viussù. A Firenze, con il suo gabinetto letterario e scientifico e la sua antologia, Viussù è un attivissimo organizzatore culturale. Ha invitato Leopardi a fargli visita e gli ha proposto di collaborare alla rivista con il ruolo di eremita degli Appennini. Colui che dal suo rifugio solitario critica i nostri pessimi costumi, i nostri metodi di educazione e di pubblica istruzione, tutto ciò infine che si può flagellare quando si scrive sotto il peso di una doppia censura, civile ed ecclesiastica. Bologna, 4 marzo 1826. Signor mio gentilissimo, pregiatissimo e caro, vi ringrazio dell'onore che avete fatto ai miei dialoghi di non pubblicarli nel vostro giornale. Benché io m'avvegga di non aver saputo spiegare a Giordani il mio desiderio in questo proposito, e benché mi abbiano un poco umiliato i molti e tremendi errori che sono corsi nella stampa, tali che spesso nel leggerla non mi intendeva io stesso, e l'ortografia barbara che vi regna. Ma soprattutto io vi debbo ringraziare, e vi ringrazio sinceramente e caldamente, della vostra amorosa lettera. Alle vostre espressioni graziose e cordiali rispondo che da gran tempo io vi stimo altamente e vi amo con tutto il cuore, come uomo prezioso all'Italia, della quale io direi volentieri quello che Agamennone diceva all'esercito greco in proposito di Nestore, che ella sarebbe a miglior partito se avesse 10 vostri pari. Ed aggiungo che o vedendo Giordani o scrivendogli, io non ho mancato mai di pregarlo che vi salutasse per mia parte affettuosamente. Vengo al cortese invito di scrivere per cotesto giornale, che io predico sempre, non solo come l'unico giornale italiano, ma come tale, che in molte sue parti ha l'onore di non parer fattura italiana. Credetemi che quel poco, veramente poco, che io posso, lo spenderei volentieri, tutto in servizio dell'Italia e vostro, aiutandovi in cotesta impresa secondo le mie forze, e che conosco ed apprezzo l'onore che voi mi fate, giudicandomi capace di esservi utile. Ma vogliate credere ancora che presentemente io ho tali impegni librari con Milano e con altre parti che mi occupano tutto il tempo che io posso dare allo studio. Di modo che senza voler mancare alla mia parola ed al mio debito, non posso prendere altri assunti. Tanto più che io non sono niente buono a fare molte cose in un tempo. Questo è un ostacolo occasionale che può passare. Ma quello che voi mi proponete di divenir vostro collaboratore regolare, credo che sarà sempre incompatibile col mio stato, perché la mia salute, che certo non è per mutarsi, non si vuol sottomettere a nessuna regola del mondo e non comporta che io mi obblighi a tempi determinati. Basta. Se la stessa maledetta salute non me l'impedisce, io voglio questa primavera dare un salto a Firenze e allora a voce potremo discorrere e risolvere di questi particolari. Intanto, perché io non so e non ho saputo mai sopportare di essere creduto da più chi io non sono, o atto a quello che io non so fare, permettetemi di soggiungere. La vostra idea dell'ermite des Apennins è opportunissima in sé, ma perché questo buon romito potesse flagellare i nostri costumi e le nostre istituzioni, converrebbe che prima di ritirarsi nel suo romitorio fosse vissuto nel mondo e avesse avuto parte non piccola e non accidentale nelle cose della società. Ora questo non è il caso mio. La mia vita, prima per necessità di circostanze e contro mia voglia, poi per inclinazione nata dall'abito convertito in natura e divenuto indelebile, è stata sempre, ed è, e sarà perpetuamente, solitaria. Anche in mezzo alla conversazione, nella quale, per dirlo all'inglese, io sono più absent di quel che sarebbe un cieco e sordo. Questo vizio dell'absence è in me incorreggibile e disperato. Se volete persuadervi della mia bestialità, domandatene a Giordani, al quale, se occorre, do pienissima licenza di dirvi di me tutto il male che io merito e che è la verità. Da questa assuefazione e da questo carattere nasce naturalmente che gli uomini sono a miei occhi quello che sono in natura, cioè una menomissima parte dell'universo, e che i miei rapporti con loro e i loro rapporti scambievoli non mi interessano punto, e non interessandomi, non li osservo se non superficialissimamente. Però siate certo che nella filosofia sociale io sono per ogni parte un vero ignorante, bensì sono assuefatto di osservar di continuo me stesso, cioè l'uomo in sé, e similmente i suoi rapporti col resto della natura, dai quali, con tutta la mia solitudine, io non mi posso liberare. Tenete dunque per costante che la mia filosofia, se volete onorarla con questo nome, non è di quel genere che si apprezza ed è gradito in questo secolo. È bensì utile a me stesso, perché mi fa disprezzar la vita e considerar tutte le cose come chimere, e così mi aiuta a sopportare l'esistenza. Ma non so quanto possa essere utile alla società e convenire a chi debba scrivere per un giornale. Questo discorso, che del resto sarebbe stato molto fuori di proposito e molto poco importante, potrà servire a determinare la vostra opinione circa la mia capacità e circa il genere e il grado di utilità che voi potrete aspettarvi dai miei scritti per la vostra intrapresa. Vedete che io non vi ho parlato con minore schiettezza di quello che voi abbiate fatto con me. Credo, anzi, di avervi superato in questo, come facilmente mi accade. Mi auguro il piacere di riverirvi e, se me lo permetterete, di abbracciarvi presenzialmente. E desidero ancora che non tralasciate di favorirmi e rallegrarmi di tempo in tempo con i vostri caratteri. Vostro devotissimo servitore ed amico cordiale, Giacomo Leopardi. Thank you. A Paolina Leopardi. Lontano dalla famiglia, Giacomo mantiene i legami anche attraverso il cibo che proviene dalla sua casa. Alla sorella che gli ha scritto: «Ora già ti diverti più che mai! Sei in mezzo al gran mondo! Oh, che horreur que tu es!» risponde descrivendo la città in cui vive e l'onnipresente passione per la musica. Bologna, 1 maggio 1826. «Cara Paolina, ho ricevuto il pacco, la scatola e la tua lettera dalla buona Bosi, che è stata da me due volte. Ringrazia tanto e poi tanto mamma e babbo dei formaggi e babbo poi in particolare della molto bella scatola che ho messa subito in uso. Babbo mi scrive di procurar qui un poco di musica per Luigi. È vero che io sto in casa di due ex cantanti già famosi che al loro tempo hanno girato mezza Europa, ma presentemente non pensano più alla musica. E certo, non hanno niente a proposito per Luigi, perché alla musica instrumentale non hanno atteso mai. Conservano pochissime carte e che a quest'ora sono antiche. Non di meno, io mi trovo veramente tra la musica, perché qui in Bologna, cominciando dagli orbi, tutti vogliono cantare e suonare e c'è musica dappertutto. Facilmente troverò qualche cosa da poter mandare a Luigi perché la ritenga e non già per copiarla e poi rimandarla, che questo sarebbe impossibile, giacché qui ciascuno è geloso della sua musica come a Recanati. Ma intanto bisognerebbe sapere se Luigi desidera delle sonate per flauto a solo o per flauto con accompagnamento di uno o più flauti o di pianoforte o d'orchestra piena, eccetera. Mi specifichi il genere delle sonate e io ho qui chi mi insegnerà il modo di servirlo alla meglio. Le cose che io ti mando insieme con questa mia, le mando per non sapere che mandare, non avendo ancora niente di quello che si stampa a Milano del mio. Darai a Carlo i due manifesti del Cicerone e lo saluterai carissimamente per parte di Gaetano Melchiorri, che mi comparve l'altro giorno in camera all'improvviso. Già si intende che lo saluterai senza fine da parte mia, e così Luigi e Pietruccio, e che bacerai la mano per me a babbo e a mamma. Salutami anche il curato e Don Vincenzo. Se io ti voglio più bene, che domanda! Domandami piuttosto se ti posso voler più di bene. Qui non è maggio, ma gennaio. E già da 15 giorni io sono ritirato dal mondo, maledicendo Bologna e chi l'ha inventata. Ah, che horreur que je suis! Non ti pare? Addio, addio. a Carlo Leopardi. Al fratello Carlo è riservato il racconto di un'amicizia amorosa che da qualche giorno sta illuminando la vita di Giacomo. La contessa Teresa Carniani Malvezzi, poetessa e traduttrice, anima uno dei salotti bolognesi più frequentati dagli intellettuali. La liaison con il poeta finirà in modo piuttosto brusco di lì a qualche tempo, pare su iniziativa di lei, confermando in Leopardi il pessimismo radicale sulle umane vicende. Bologna, 30 maggio 1826. Carluccio mio, Paolina mi dice che tu hai delle critiche da fare ai miei manifesti del Cicerone. Perché non me le scrivi? Ti lagni che io non ti abbia mandati i versi fatti per l'Accademia? Sappi che li avevo messi già nell'involto, poi li cavai, perché non avrei voluto che capitassero in altre mani che tue e di Paolina, del che non potevo essere sicuro. Ti mando per posta le mie cose stampate nell'antologia, ma non voglio che siano vedute se non da Paolina e da te. Leggendole capirai la ragione. Scrivimi dunque un nome immaginario sotto il quale io le possa dirigere costà. Fammi il piacere di dare a Babbo la clusa cartina e di dire a mamma che Angelina mi fece sapere che Don Rodriguez era da qualche tempo allettato e mostrava di voler campar poco. Ieri poi mi mandò a dire che era peggiorato assai e che in camera sua non entrava più nessuno. Se saprò altro di nuovo, lo scriverò subito. Che fai, Carluccio mio caro? Come mi ami? Parlai tanto di te con Gaetano Melchiorri, che ti vuol proprio bene e ti compatisce veramente di cuore. Sfogati di quando in quando con me, mio caro e sventurato. Io sarò costì fra 2 o 3 mesi immancabilmente, seppure la mia salute non me lo rendesse impossibile affatto. Sono entrato con una donna, fiorentina di nascita, maritata in una delle principali famiglie di qui, in una relazione che forma ora una gran parte della mia vita. Non è giovane, ma è di una grazia e di uno spirito che, credilo a me, che finora l'avevo creduto impossibile, supplisce alla gioventù e crea un'illusione meravigliosa. Nei primi giorni che la conobbi, vissi in una specie di delirio e di febbre. Non abbiamo mai parlato di amore, se non per scherzo, ma viviamo insieme in un'amicizia tenera e sensibile, con un interesse scambievole ed un abbandono che è come un amore senza inquietudine. Ha per me una stima altissima. Se le leggo qualche mia cosa, spesso piange di cuore, senza affettazione. Le lodi degli altri non hanno per me nessuna sostanza. Le sue si convertono tutte in sangue e mi restano tutte nell'anima. Ama e intende molto le lettere e la filosofia. Non ci manca mai materia di discorso e quasi ogni sera io sono con lei dall'Ave Maria alla mezzanotte passata e mi pare un momento. Ci confidiamo tutti i nostri segreti, ci riprendiamo, ci avvisiamo dei nostri difetti. Insomma, questa conoscenza forma e formerà un'epoca ben marcata della mia vita, perché mi ha disingannato del disinganno, mi ha convinto che ci sono veramente al mondo dei piaceri che io credeva impossibili e che io sono ancora capace di illusioni stabili, malgrado la cognizione e la suefazione contraria così radicata. E ha risuscitato il mio cuore, dopo un sonno, anzi, una morte completa, durata per parecchi anni. Di a Luigi che mi ingegnerò di servirlo della musica. Saluta fervidamente babbo e mamma, Paolina, Luigi, Pietruccio. Scrivimi, anima mia, e credi che se io vengo recuperando della mia potenza di amare, altrettanto cresce di giorno in giorno la forza e la sensibilità dell'amore smanioso che io ti porto e che per tanto tempo è stato l'unico segno di vita dell'anima mia. A Francesco Puccinotti. Scrivendo all'amico medico di un'altra poetessa emergente, Caterina Ferrucci Franceschi, Leopardi si esprime con forza a favore di una scrittura diversa, una prosa più europea, moralmente e civilmente impegnata contro la tirannia. E alla fine, rimanendo in tema, gli confida la preoccupazione che la censura impedisca la stampa delle sue attese operette. Bologna, 5 giugno 1826. Mio caro Puccinotti, credi a me che se nell'ultima lettera ti trattai col voi piuttosto che col tu, fu senza deliberazione e perché così mi sarà venuto dalla penna. E se non sottoscrissi il mio nome, fu propriamente per segno di confidenza e perché così soglio fare con gli amici intrinsechi, stimando che a loro non bisogni la sottoscrizione per riconoscermi. Come stai del tuo mal di capo? Come va la lettura del Byron? Veramente questi è uno dei pochi poeti degni del secolo e delle anime sensitive e calde come è la tua. Le memorie del Goethe hanno molte cose nuove e proprie, come tutte le opere di quell'autore e gran parte delle altre scritture tedesche. Ma sono scritte con una così selvatica oscurità e confusione e mostrano certi sentimenti e certi principi così bizzarri, mistici e da visionario, che se ho da dirne il mio parere, non mi piacciono veramente molto. Io parlo qui spesse volte e sento parlare della Franceschi, che ha mossa di sé un'aspettazione grande. Se i tuoi consigli possono, come credo, nell'animo suo, confortarla caldamente, non dico a lasciare i versi, ma a coltivare assai la prosa e la filosofia. Questo è quello che io mi sforzo di predicare in questa benedetta Bologna, dove pare che letterato o poeta, o piuttosto versificatore, siano parole sinonime. Tutti vogliono fare versi, ma tutti leggono più volentieri le prose. E ben sai che questo secolo non è né potrebbe essere poetico e che un poeta, anche sommo, leverebbe pochissimo grido. E seppur diventasse famoso nella sua nazione, a gran pena sarebbe noto al resto dell'Europa, perché la perfetta poesia non è possibile a trasportarsi nelle lingue straniere e perché l'Europa vuol cose più sode e più vere che la poesia. Andando dietro ai versi e alle frivolezze, io parlo qui generalmente, noi facciamo espresso servizio ai nostri tiranni, perché riduciamo ad un gioco e ad un passatempo la letteratura, dalla quale sola potrebbe aver sodo principio la rigenerazione della nostra patria. La Franceschi, datasi agli studi così per tempo e con tale ingegno, potrà farsi immortale, se disprezzerà le lodi facili degli sciocchi, lodi che sono comuni a tanti e che durano tanto poco, e se si volgerà seriamente alle cose gravi e filosofiche come hanno fatto e fanno le donne più famose delle altre nazioni. Ella sarà un vero onor dell'Italia, che ha molte poetesse, ma desidera una letterata. I miei dialoghi, stampati nell'antologia, non avevano ad essere altro che un saggio, e però furono così pochi e brevi. La scelta fu fatta da Giordani, che senza mia saputa mise l'ultimo per primo. Il manoscritto intero è adesso a Milano, dove si stamperà, permettendolo la censura, del che si dubita molto. Io ti amo. E parlo spesso di te con quelle lodi e in quella maniera che tu meriti. Come vanno le tue lezioni? E che belle cose stai meditando? Scrivimi e amami di cuore. E se ti posso servire, adoprami. Il tuo Leopardi. Thank you.